Ecco, sono arrivati in questo momento sulla piazza di Volgograd. Entrano i veterani, la gente urla grazie, grazie ai nonni di questa grande vittoria patriottica che il 9 maggio celebra. Vecchi soldati carichi di gloria con le loro compagne, le loro mogli oppure a loro volta donne che hanno contribuito alla vittoriosa difesa di Stalingrado. E la folla li ringrazia, sono già decine di migliaia le persone in questa piazza.
Pensavamo a molte cose percorrendo la lunga strada che ci portava a Stalingrado. Qui c'è un altro fuso orario. Il nostro orologio è in ritardo di un'ora. Ed ecco d'un tratto uccelli del tutto differenti dai nostri. Nibbi dalla grossa testa e dalle robuste zampe piumate se ne stanno immobili sui pali del telegrafo. La sera, gufi grigi sorvolano goffamente e maldestramente la strada. Il sole è diventato più crudele. Le bisce attraversano la strada strisciando. Anche la steppa è cambiata. È scomparsa la vegetazione lussureggiante. È rossa, riarsa, ricoperta d'assenzio e di polverose erbacce, di secco e misero sparto che si rannicchia contro la terra screpolata. Alcuni buoi trascinano dei carretti, un cammello sta fermo in mezzo alla steppa. Il Volga si avvicina. Righe di apertura tratte dal racconto Stalingrado di Vasilij Simeonovič Grossman. Grossman, nato a Berdichev, Ucraina, 12 dicembre 1905, morto a Mosca il 14 settembre 1964. Autore sovietico, caduto in disgrazia nel tentativo vano di pubblicare quello che oggi viene considerato il suo capolavoro, Vita e Destino. Il romanzo che lo consacra tra i grandi della letteratura russa del Novecento, ma che allora gli procurò la morte sociale, perché in una grande epopea familiare sullo sfondo della battaglia di Stalingrado ebbe l'impudenza di avvicinare l'inavvicinabile, Adolf Hitler e Joseph Stalin, sul piano scivoloso e oscuro dei totalitarismi. Eppure Grossman era già uno scrittore affermato, un eroe di guerra per averla raccontata tutta, come pochi altri, la grande guerra patriottica.
Граждане и гражданки Советского Союза, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Quando presentò il suo romanzo all'editore nel 1961, Stalin era morto e Nikita Khrushchev sedeva al potere, ma non bastò. Fu bandito, isolato e in 3 anni morì di un tumore. C'è chi dice che il segretario del partito non intervenne in suo aiuto perché durante la guerra proprio Stalingrado, lo scrittore, giornalista, corrispondente di Stella Rossa, non aveva dimostrato nessuna fretta di intervistare quell'ambizioso ufficiale politico. Grossman preferiva i soldati, la storia, la realtà, quella realtà che l'aveva spinto all'estremo limite del rischio e che l'aveva fatto apprezzare proprio dai combattenti di Stalingrado.
È proprio sul lungo fiume, con una vista spettacolare sul Volga, c'è uno dei luoghi più importanti di questa città e di questa cultura della memoria. Si chiama semplicemente Stalingradskaya Bitva, battaglia di Stalingrado. Ecco, un grande edificio circolare intorno al quale sono parcheggiati una serie di mezzi militari, per lo più cannoni e carri armati sovietici, ma anche tedeschi, dove giocano i bambini, e qui appunto l'ingresso del grande museo della memoria.
the beginning of the Battle of Stalingrad. In the showcase, there is the map of the defensive fighting at the approaches to Stalingrad. The German troops were going to break.
Ecco, il museo della battaglia di Stalingrado, dunque, nonostante sia passata il giorno della festa nazionale, c'è una discreta coda. Il biglietto qui costa 50 rubli per i cittadini della Federazione Russa, 100 rubli invece per i cittadini stranieri, quindi 100 rubli corrispondono a circa 1,50 euro, altrettanti franchi svizzeri. Tra l'altro noto che nello shop dove vendono appunto memorabilia della guerra, in particolare le magliette, sono dedicate essenzialmente a due personaggi storici. Uno è Stalin, molto gettonato sulle magliette, e il secondo è il presidente Putin. In alternativa si possono avere delle magliette, diciamo, più generali, con delle scritte che dicono fatto, prodotto nell'Unione Sovietica, o prodotti appunto che rappresentano per lo più la stella rossa, i simboli dell'esercito, oppure anche abbastanza popolare il T-34, che è il carro armato, ovviamente simbolo della vittoriosa difesa di Stalingrado.
In 1985, when it was the 40th anniversary of the victory in the Great Patriotic War, the museum was inaugurated. The museum consists of eight halls where more than 4,000
La Volgograd della vita quotidiana è la Volgograd della gente semplice che vive i suoi problemi come in ogni altro angolo, in ogni altra città del mondo.
Sonia, italiana di nascita, con sangue slavo nelle vene, da alcuni anni ha lasciato le prealpi lombarde per la provincia russa. In una città che trasuda memoria di guerra, ci siamo dati appuntamento alla casa di Pavlov, la casa fortificata che nell'inverno del 42 il tenente Jakob Pavlov difese per 58 giorni dagli assalti tedeschi. Siamo sulla piazza Lenin, all'ombra della grande statua del leader rivoluzionario, punto di riferimento urbano, cerniera fisica tra il centro e i suoi musei e il quartiere delle fabbriche. Per arrivarci si può scegliere la via del fiume. Una lunga passeggiata, intitolata alla 62esima armata, che da qui sarebbe ripartita dopo la difesa per la lunga avanzata fino a Berlino. Oggi, tra crisi del modello economico e sanzioni, Volgograd punta sul turismo dell'orgoglio patriottico per sostenere l'economia.
È così, il turismo è soprattutto interno, gli stranieri che vivono e lavorano principalmente come insegnanti di lingue, la maggior parte degli stranieri che si trovano qui, sono decisamente una minoranza, quasi una rarità, quindi per gli abitanti di Volgograd è interessante senza dubbio confrontarsi con noi stranieri, sono curiosi, hanno molto interesse, amano studiare lingue straniere, conoscere nuove culture, anche se di fatto rispetto agli abitanti che so delle città più grandi, senz'altro hanno mezzi assai più limitati.
Che legame ha questa città col suo fiume?
Quanto sia ancora uno strumento di lavoro mi è difficile dirlo. Per quanto riguarda invece semplicemente i rapporti della popolazione verso il fiume, questo è diciamo il loro caro fiume, il lungo fiume dove ci troviamo appunto adesso, è la parte più frequentata dalla gente di Volgograd, il luogo di riposo preferito, e dall'altra parte del fiume appunto gran parte della gente ha le proprie dace, proprietà di campagna dove trascorrono il loro tempo.
Qual è la qualità, a tuo avviso, migliore di questa città?
Non saprei come definirle, ma ci vive, non lo so, ci vive gente veramente interessante con i propri racconti, esperienze di vita, grande dignità che si vede nelle piccole cose, ecco.
E invece gli aspetti più complicati di una vita lungo il corso del Volga?
È il fatto di trovarsi in provincia sicuramente complica parecchio le cose, il fatto di essere lontani dalle città più importanti, il fatto di essere quasi un persino un po' scollegati, nonostante ci siano i vari mezzi, internet, ai quali tutti hanno accesso assolutamente in maniera libera. Però, come dire, è una città che si sviluppa con tempi decisamente più lenti nei confronti delle altre città.
Ovviamente ci sono i monumenti, ci sono i luoghi, c'è qualche cosa a tuo avviso che, come dire, lega al di là dei monumenti, nello spirito di questa città, la popolazione a quegli eventi di oltre 70 anni fa? Oppure è solo storia?
Non è solo storia. Il ricordo dei propri cari caduti nella Seconda Guerra Mondiale non è una costruzione, è una cosa al contrario, sinceramente molto sentita. A parte che a tutt'oggi non mi sono abituata, nonostante sia già il terzo anno che sono qui, che partecipo, osservo queste parate della vittoria, ci sono veramente momenti molto toccanti dovuti al fatto che il ricordo è molto sentito, nonostante siano trascorsi moltissimi anni.
Giungemmo a Stalingrado poco tempo dopo i bombardamenti aerei. Qua e là macerie fumavano ancora. Un compagno di Stalingrado che fece il viaggio con noi ci mostrò la sua casa bruciata. Qui c'era la camera dei bambini, disse. Là la mia biblioteca. In quest'angolo, dove adesso vedete solo tubi contorti, c'era il mio tavolo da lavoro. Sotto i cumuli dei mattoni si vedevano i resti deformati dei letti dei bambini. Il cielo chiaro e indifferente faceva capolino dal tetto bruciato. Sull'edificio dell'ospedale per bambini Lenin c'era la statua di un'aquila. Una delle ali era stata strappata dallo scoppio di una bomba, l'altra era spiegata come se stesse per prendere il volo. Nella calma della sera, il tramonto del sole tinto di rosa appariva in tutta la sua triste bellezza attraverso centinaia di finestre spalancate.
Anche Tsaritsyn, il nome, è sempre tartaro, sempre turco. È come Saratov, Astrakhan, Kazan. Cioè, lungo il Volga, i russi non c'erano finché Ivan il Terribile ha deciso di conquistarla, questa grande autostrada dell'epoca.
Stalingrado prima di Stalin. Tsaritsyn, dal 1598 al 1925. Denis Vladimirovich mi guida nella città invisibile, sotto la ricostruzione postbellica, ciò che resta della Russia bianca. Nato sovietico negli anni 60, Denis è un manager affermato, senza nostalgia per quel mondo di prima, in cui anche la sua famiglia, come tante, ha pagato pegno all'ideologia che stava sempre davanti all'uomo. Anni di frequentazione della cultura italiana hanno levigato la sua padronanza della lingua di Dante, senza però incidere sul legame fortissimo con la sua Volgograd, città spalmata lungo 80 chilometri del grande fiume.
E quindi, Tsaritsyn, cosa vuol dire? Con lo zar non è legato per niente. I bolshevik hanno avuto questa, diciamo, sensazione che Tsaritsyn dello zar bisogna cambiare subito. Invece, il posto dove sbarcavano i primi, diciamo, soldati di Ivan Terribile nel 1586-89, la data di fondazione della città ufficiale del 1589, hanno trovato questo posto dove la zarizza imbocca Volga. I popoli locali chiamavano Tsaritsyn, quindi pezzo di spiaggia gialla. Spiaggia gialla. E quindi, oppa!
Denis Vladimirovich ha un bel ufficio in una vecchia palazzina in ristrutturazione, ma è la cantina che mi vuol mostrare. Ci sono tracce di battaglia e oggetti legati al tempo della rinascita. Da una parte un buco profondo all'Italia fredda, è ciò che resta della ghiacciaia del birrificio che costruì a fine Ottocento l'intera palazzina. C'è una stanza più grande, dove invece mi indica segni delle riunioni convocate qui dall'ufficio centrale della ricostruzione.
Sì, solo nei cortili di vecchia Tsaritsyn o vecchia Stalingrado o di Volgograd, come si chiama adesso, riesce a trovare qualche pezzo della vecchia città. Quindi tutta la facciata è stata fatta come, come una città, non dico imperiale, ma la città dell'impero sovietico, per far vedere a tutto il mondo che abbiamo rinnovato tutto. Però se un po' scratch,
sì,
se gratti un po', vedi che la facciata è sempre, è come sempre in tutti i regimi totalitaristi, che la facciata è sempre bella, poi se guardi nel profondo non è così. Però la gente capisce questo.
E sotto che cosa si vede?
Sotto la povertà e l'abbandono, e purtroppo così. Però a me non mi va così, io faccio come mi hanno istruito i miei genitori, e poi quando mi sono formato come ingegnere, lavoravo alla società italiana Italia Impianti, che faceva tubificio di Voschi.
Vale la pena dire in due parole di che si tratta?
Sì, si tratta del contratto del Ministero della Siderurgia di Unione Sovietica del 1985, che in 5-6 anni hanno fatto questa fabbrica di tubi seamless senza saldature, di una potenza enorme di 720.000 tonnellate all'anno, cioè più grande fabbrica di questo tipo di prodotto, se non in mondo, ma in Europa assolutamente sì.
Un colosso, questo sull'altra sponda del
mondo. Esatto. Nei mesi di picco erano contemporaneamente 10.000 stranieri, cinesi, ungheresi, polacchi.
Tubi per fare cosa?
Per gasdotti, soprattutto. O metanodotti o naftodotti. Quindi
il grande trasporto della grande oro, diciamo, di queste terre da qui al Kazakistan. Esatto. E quindi bisogna portarlo, voglio dire, non è cambiato a questo punto.
All'epoca la tecnologia non c'era. Eravamo così un po' come sempre, inventiamo qualcosa e poi compriamo dalla Germania o dall'Italia.
Quando
dall'America.
Dici noi
russi,
sovietici. Il italiano è talmente perfetto che secondo me chi ci ascolta ha detto: bene, ma questo signore di cosa sta parlando?
Perché sono nato nel 1969 in sovietica, naturalmente, e quindi mi sento culturalmente russo, ma sovietico di nascita. Andavamo nello spazio, ma tubo senza saldatura era cosa insuperabile, cioè non è così.
Il разуму нашего великого народа Советского Союза и из всех народов, которые борются за свою независимость.
La fabbrica va bene, invece il resto della regione dal punto di vista di industria è abbastanza nel crisi, nel periodo che è. E bisogna trovare un nuovo nuova idea di crescita.
Вторая мировая война, развязанная нацистской Германией, вовлекла в свою орбиту более.
Di solito tutto questo viene chiamato inferno. E in mezzo a questo inferno, Gromov, sdraiato in fondo a una trincea, le gambe allungate, sonnecchiava. Una strana sensazione di pace interiore lo invadeva in quegli istanti. Aveva raggiunto il suo scopo, non aveva ceduto. Era riuscito a portare il suo fucile fin lì, marciando freneticamente, come se dovesse recarsi in una casa dove regnino la pace e l'amore, simile a un viaggiatore malato che paventa le soste perché è preso dal desiderio di rivedere i propri familiari.
Наступил 1942 год. Противоборствующие стороны готовились к решающей летней кампании.
Титов Семен, 19 лет, Волгоград.
Коробейникова София, 19 лет, Волгоград.
Пантелеева Мария, 19 лет, Волгоград.
Волгоград сегодня, ну, после Второй мировой войны, можно было заметить, как...
La città, purtroppo, si sta sviluppando lentamente, però, come dire, si sta sviluppando, e loro stanno osservando questi cambiamenti, e questo per loro è interessante. Lei sta dicendo che Volgograd, prima della guerra, era una città molto sviluppata, e dopo, appunto, gli avvenimenti della la guerra la città è praticamente scomparsa, era ridotta in rovine e pian piano ha insomma tentato di ricostruirsi. Nonostante questo processo sia in corso tuttora e nonostante sia lento, loro osservano.
Simeon, Sofia, Maria, Anna, gli studenti ventenni del corso di storia e cultura inglese dell'Università Filologica di Volgograd, il GTU, mi hanno accolto coi loro professori per uno scambio di idee sulla loro città. Lamentano il ritmo lento della provincia che solo la memoria sembra saper smuovere. 1000 chilometri a sud di Mosca, sulla via dell'Asia, del Caucaso, Volgograd vive intrappolata nel ricordo eroico della difesa che cambiò la storia. Intorno al 9 maggio, quando la Russia celebra tutta insieme la grande vittoria, Volgograd celebra un Natale laico dove il rosso è quello dei leader sovietici e delle medaglie, dove Stalin stesso è nostalgia edulcorata da repressione e sangue. Il passato è lucidato a memoria perfetta in un rituale che si fonde in quel fiume di persone che raggiunge a piedi il Mamayev Kurgan, la collina dove alta quasi 100 metri svetta la statua della madre patria armata di spada.
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Есть и будет!
Patriotismo come industria.
Cioè, si può vivere diventando il centro del patriottismo?
Я не скажу, что я на 100% с этим согласна, но по крайней мере,
non è al 100% sicura che questo possa essere il destino di Volgograd, ma ne è abbastanza convinta. Lei osserva con molto piacere le comitive di stranieri che arrivano proprio per il turismo della memoria, per celebrare per esempio il giorno della vittoria.
Вчера я видела несколько компаний иностранцев. Ну вот меня это радует.
Il patriottismo come industria sostitutiva dei trattori e dell'acciaio. Ogni famiglia qui custodisce almeno un dolore e se i giorni sanguinosi ed eroici di oltre 70 anni fa possono aiutare la città contemporanea ad affrontare il presente, non c'è allora nulla di che scandalizzarsi.
I found out one of his books in my grandma's local library in her apartments.
Simeon, tra tutti i ragazzi della classe, è l'unico che ha letto delle pagine di Vasily Grossman. Per tutti gli altri, lo scrittore resta uno sconosciuto. Il primo cronista della battaglia, il testimone oculare di una delle grandi pagine della storia del Novecento, è stato ritrovato da lui casualmente tra gli scaffali della nonna, in un'edizione stampata prima che sullo scrittore scattasse l'oblio di Stato. Quando accenno a parlarne, sul suo viso gentile scende però un'ombra di imbarazzo. Nastasia, la sua professoressa, lo coglie e ci racconta una storiella per cambiare discorso. Narra di una città sul fiume Volga che si chiama Tsaritsyn e poi Stalingrado e dopo ancora Volgograd. Ora, dice, c'è chi ha proposto di ricambiare il nome, magari attraverso un referendum popolare. E allora un bambino, forse avvertendo il pericolo, ha fatto la sua proposta. Chiamiamola Glinnigrad, la città lunga, la lunga città levigata nella storia dall'inarrestabile corso del grande fiume Volga.